Siamo in compagnia di Paolo Cervi nella sua casa dove vive e dove anche lavora. E, Paolo Cervi Kerbischer ci tiene sempre al doppio cognome, se non sbaglio. E, lavora appunto qua a Trieste come pittore e si è diplomato a Venezia, ha avuto tra i suoi insegnanti personaggi del calibro di Nino Perizzi e da anni lavora anche nel campo dell'insegnamento della storia dell'arte e della pittura. Ecco, una prima domanda. Come si è avvicinato all'insegnamento e che cosa intende trasmettere ai suoi allievi?
Allora, sì, tra i miei insegnanti c'è stato anche Emilio Vedova, da non dimenticare. Ma l'insegnamento sono arrivato per caso, io non avrei mai voluto insegnare. Sono arrivato per caso, chiamato proprio da un artista triestino che aveva messo su questa piccola scuola estiva, Luigi Danelutti, che purtroppo è morto qualche anno fa. E che mi ha chiesto proprio di fare un corso di nudo, di figura, di anatomia, insomma. E in quell'occasione ho iniziato, mi sono, devo dire, così, lanciato in un'esperienza che pensavo fallimentare, pensavo di non farcela, in quanto, insomma, insegnare non è proprio esattamente come dipingere, però invece ho capito che qualcosa di buono. Qualcosa di buono poteva esserci, poteva venire fuori, insomma, e anche per la mia, così, per la mia crescita poteva servire un periodo di insegnamento. E poi una cosa tira l'altra, adesso devo dire, mi prende molto l'insegnamento, anche perché in effetti, come tu mi chiedevi, ti posso dare il tuo, Giorgia, spero, no? Anche tu puoi darmi del tuo, insomma, ci conosciamo da tempo. Diciamo che quello che è emerso è che riesco, se vogliamo, ad avere un motivo per insegnare oggi, no? Diciamo che il motivo fondamentale che io voglio trasmettere ai miei allievi, ai miei giovani, è soprattutto quello di rendersi conto che un'esperienza artistica non nasce dal nulla. E che a creare l'arte, a creare l'artista e a poter in qualche modo entrare in relazione con il mondo, bisogna entrare prima di tutto in relazione con l'arte, no? Diciamo che si sente molto spesso parlare diciamo così, della spinta all'arte come un fatto spontaneo, come un fatto, diciamo, così, di qualcuno che è privilegiato per il fatto che, non so, ha, come dire, una specie di talento per l'arte, eccetera. In realtà, quello che ho capito nella mia esperienza, nella mia vita, è che ci si avvicina all'arte attraverso l'incontro con l'arte, attraverso l'incontro con gli artisti. Quindi, diciamo che, per fare una metafora, cambiando ambiente, si potrebbe dire che per diventare scrittori bisogna diventare prima di tutto lettori, insomma, no? E quindi c'è questo aspetto di avere dei punti di riferimento, no? Di avere dei maestri che sia sono vivi e che possono insegnare chiaramente le basi che sono necessarie, indispensabili. Io punto molto sul disegno del vero e sulla possibilità di sistemarsi, diciamo, di fronte a degli oggetti semplici e riuscire a entrare in relazione con questi oggetti e quindi in relazione con le loro misure, con il discorso chiaroscurale, e poi entrare in relazione con questi maestri del passato, no? Incominciando ad amarli, incominciando a capire che cosa facevano, cosa volevano, perché è illusorio pensare che, diciamo, noi abbiamo una vita molto densa, no? Tu, io, abbiamo una vita molto densa, una vita piena di motivazioni, eccetera, e poi ci voltiamo indietro, guardiamo gli artisti e pensiamo che magari abbiano fatto un po' di quadri e boh, è finita. In realtà, quando tu scopri, apri una porta, no, attraverso così un innamoramento che puoi avere per, non so, per Giacometti, per Klimt, per chi vuoi, insomma, per Picasso, scopri un mondo densissimo, un mondo di pensiero, un mondo di problematiche. E questo è quello che permette poi una crescita velocissima, anche, no? Una crescita importante. Quindi questo io voglio trasmettere, prima di tutto una relazione con gli i maestri, con chi è arrivato prima di noi e ci ha detto delle cose, no? Questo è fondamentale.
Certo. E nei tuoi quadri c'è anche un discorso che, oltre appunto a una preparazione, di background, dimostra anche l'importanza della casualità, se non ricordo male. E cioè quello che può succedere per caso nella realizzazione di un quadro. Ecco, vuoi parlandoci anche di quelli che sono gli aspetti che ritieni più importanti nel tuo discorso pittorico?
Sì, il caso è, sì, mi viene in mente una frase che viene detta, no? Spesso nulla succede a caso, no? Ecco, diciamo che sintonizzarsi con il caso in una maniera diversa dal considerarlo appunto un accidente, un incidente, un fatto così da eliminare, no? Fa sì che si può penetrare in quello che è forse un po' il mistero dell'esistenza, no? Cioè, un'esperienza che facciamo un po' tutti è quella appunto di queste, tra virgolette, coincidenze, no? Questi momenti in cui ti accorgi che una cosa ti suggerisce un'altra, no? Il caso in arte non è altro che lo stimolatore di un'osservazione inedita, di un'osservazione nuova, no? Già Leonardo da Vinci diceva, guardate le macchie sui muri, le macchie di un'umanità, no? Beh, sapevo questo. Formatevi sulle macchie dell'umidità in modo che da lì partono e entrano in gioco mondi infiniti, insomma, no? Quindi il caso è appunto lo stimolatore di un'attenzione, no? Io sono sintonizzato sul caso, no? Sono sintonizzato su questo aspetto della casualità, no? Naturalmente, sì, nel mio lavoro la casualità diciamo, arriva come una sorpresa, no? Arriva come un intervento, che qualcuno potrebbe dire intervento magico, ma in realtà è una sorpresa, cioè, diventa il punto di partenza per tutta una serie di pensieri che vengono presi in analogia, no? Che risultano essere sviluppati per analogie, no? E questa è anche la mia esperienza, per esempio, nell'insegnamento della storia dell'arte, insomma, anche lì entra in gioco questo, no? Cioè mi trovo magari a iniziare una lezione senza sapere assolutamente come andrà a finire, no? È proprio dal caso che può funzionare da stimolatore, da accensione, no? Poi il discorso prende una piega inedita, insomma, e quindi sorprendente, ed è importante, la cosa che magari forse non ho detto, è importante perché l'opera d'arte è tale nel momento in cui sorprende chi la fa, non soltanto chi dopo se la guarda, no? O chi la fruisce, ma prima di tutto deve sorprendere chi la fa, se no non è più tale. Naturalmente bisogna stare attenti a non cercare la sorpresa per la sorpresa, no? Insomma, è semplicemente sintonizzarsi su un caso che poi tiene, regge. Insomma, è molto difficile poi dire, ecco, questa è una situazione che va tenuta, va articolata, va capita, no? Ecco, questo sicuramente.
Invece cambiando completamente panorama, noi viviamo in un mondo che sì, è certamente un mondo culturale ed è anche però un mondo politico. Ecco, a proposito, ed è un tema appunto di scottante attualità, recentissimamente è stata confermata una certa tendenza in Italia. Che cosa può fare un artista? Nel senso più completo del termine, per la politica e viceversa, cosa può fare la politica per gli artisti?
Questa è una gran bella domanda, perché è molto complessa, perché diciamo c'è questo grande rischio che è sempre stato presente ed è presente anche nella nostra esperienza passata, no? Di sottoporre all'arte, cioè sottoporre l'arte a una sorta di in qualche modo controllo, tra virgolette, no? Che può essere un controllo anche sottile. Infatti io credo che il controllo più grosso, il più grande controllo, è quello che poi viene a determinare, come dire, tra virgolette, l'autocensura degli artisti stessi, no? Cioè la società è come una specie di come dire, di organismo che produce una serie di idee che diventano luoghi comuni e che poi attraverso una dittatura che oggi sappiamo è quella del denaro, perché è l'unica cosa che è rimasta, no? Noi sappiamo che purtroppo confondiamo, per esempio, per quanto riguarda il valore dell'opera d'arte, confondiamo il suo valore con il suo prezzo, no? E questa è la grande confusione dell'oggi, no? Se uno ti domanda quanto vale un Van Gogh, ti dice 130 miliardi, non è vero assolutamente nulla. Van Gogh ha un valore inestimabile, che non si può monetizzare, che probabilmente non vale nulla da un punto di vista economico, è sottoposto a una mercificazione. Gli artisti di oggi poi non se ne rendono nemmeno conto, perché c'è questo gioco, diciamo, della società che spinge in quella direzione. Ecco, diciamo che posso dire che per me il problema politico è questo, no? Cioè come fare a resistere a questa corruzione, tra virgolette, corruzione in senso ampio, che sta determinando delle scelte che poi in realtà non sono scelte libere. Questo è il problema. Cioè, l'artista rischia di entrare in un territorio di non libertà. Ma questo è sempre un po' stato, no? Cioè, non è che dipende dal momento attuale. Cioè, chiaramente oggi come oggi sappiamo benissimo, siamo tutti un po' allucinati da quello che è successo, non occorre che prendiamo posizioni nette per accorgersi che c'è qualcosa che non sa, che non sta andando giusto, no? Cioè che ci lascia perplessi, ecco, insomma, senza appunto fare nomi e cognomi. Però resta il dato di fondo che non c'è modo di usare l'arte da parte della politica, e la politica, la sana politica dovrebbe essere semplicemente quella che constata il sintomo, la manifestazione sintomatica che è praticamente l'opera d'arte, no? Cioè, l'opera d'arte non è altro che una manifestazione sintomatica, cioè è la risposta del corpo sociale, alla pressione di un qualcosa che va in una direzione insopportabile, no? Cioè, quello che non si riesce a sopportare esce e diventa sintomo, no? Diventa sofferenza. L'artista poi la esprime. Diciamo sofferenza, ma può essere anche gioia, no? Voglio dire, non è che deve essere assolutamente negativo questo discorso. Però ciò non toglie che è qualcosa che manifesta un sintomo, manifesta un pensiero profondo della società, no? Del corpo sociale. Allora, la politica non può che prenderne atto. E se riesce a togliersi questa fantasmatica, questa fantasia, perché l'uomo politico ha sempre questa fantasia, di in qualche modo gestire, tra virgolette, dominare il discorso artistico, no? E quindi il discorso culturale tout court, come è stato nei movimenti totalitari, nei discorsi, insomma, che abbiamo nella storia, insomma, basta guardare un attimo indietro, non occorre mica inventarsi niente, no? Cioè, se si toglie questa idea, beh, ne avremo benefici tutti, se invece come si rischia. C'è ancora una volta l'idea di sottoporre appunto l'arte a visioni manichee, no? Di qua, di là. Per esempio è stata superata la dicotomia tra astratto e figurativo, ormai nessuno si pone più il problema, parlo degli artisti, di verificare questo, no? A proposito di questo, posso farti ancora un piccolo esempio di quanto è pericoloso il discorso appunto della gestione, perché al di là della politica, quello che gestisce ormai l'opera d'arte è l'economia, il mercato. Noi non ce ne rendiamo conto, ma molte opere, molte manifestazioni artistiche sono sponsorizzate, non so se te ne sei accorto, sponsorizzate da strani organismi che uno dice: ma come mai? E stranamente si scopre che, non so, la mostra di videoarte ha tutta una serie di finanziamenti, sponsorizzazioni pazzesche, no? Dopo ti domandi, videoarte cosa vuol dire? Vuol dire che è un'arte fatta con le tecnologie, vuol dire che è fatta spendendo un sacco di soldi, facendo lavorare un sacco di gente, muovendo il mondo in una direzione. Ecco, quella direzione è la direzione che viene sponsorizzata, viene appoggiata, viene spinta.
Infatti,
Peraltro la resistenza, no? Te ne accorgi, no? Peraltro la resistenza, cioè il lavoro, come dire, povero, tra virgolette, il lavoro che non ha bisogno di tecnologie, non ha bisogno di
artigianale.
artigianale, tra virgolette, sì, per quello che può essere, no? E, non viene assolutamente appoggiato, no? Cioè, quindi c'è questo giochetto simpatico.
Infatti hai anticipato l'ultima domanda che volevo farti. E, dalla posizione privilegiata di artista, che comunque ha anche una sua esperienza, ha numerose anche mostre in giro per il mondo, soprattutto in ambito mitteleuropeo, come vedi lo sviluppo in ambito locale, restringiamo un attimo il campo, dell'arte triestina nell'ambiente appunto mitteleuropeo? Cioè, nel senso, come sarà fra 10-20 anni la situazione, secondo te, pittorica a Trieste? E sì, appunto come evoluzione storica, ma anche come evoluzione delle nuove tecnologie. Cioè, ci sarà posto per la videoarte? Che cosa succederà? Rimarrà sempre il pittore a modo tuo, cioè col proprio laboratorio, o si è destinati ad andare verso una progressiva globalizzazione anche dell'arte?
Allora, bisogna dire una cosa, che forse come dire, non si fa caso, no? Dell'arte che noi parliamo, l'arte storica, quella su cui ci facciamo il gusto, su cui riflettiamo, è un'arte che rappresenta l'un per mille probabilmente di quello che è successo nelle varie epoche storiche, no? Cioè un artista si trova a emergere tra mille sedicenti tali, no? Diciamo che c'è una scrematura pazzesca che viene fatta dalla storia. Io ho dei cataloghi della Biennale del 1915, 20, 30, in cui ti accorgi che praticamente c'è una marea di nomi che non hai mai sentito, mai sentirai, sono spariti come sono arrivati alla Biennale, sono anche spariti, insomma, no? E che magari erano invece quella volta anche dei personaggi interessanti. Quindi già c'è questa scrematura, quindi bisogna prendere atto. Poi bisogna dire una cosa, che oggi è nata una forma artistica che è un po' basata sul gioco, no? Diciamo che c'è spazio per tutti, basta giocare, basta non avere grandi profondità, fare un'arte diciamo senza profonde come dire, radici culturali, non servono. Io dico sempre ai miei allievi che per fare l'artista contemporaneo oggi non serve nemmeno sapere la storia dell'arte, non serve sapere disegnare, non serve sapere dipingere, non serve saper fotografare, non serve saper fare il video, non serve sapere nulla. Anzi, meno sai, meglio è. Nel senso che l'arte oggi viene fatta, come dire, dagli non specialisti, no? In qualche modo, si premia qualcosa che è il salto della quaglia, insomma, la possibilità di trovarsi a usare un po' tutto. Ecco, diciamo che questa probabilmente è arte che, almeno dal mio punto di vista, credo che non reggerà al tempo, no? Però il rischio domani è quello di trovarci di fronte a un sacco di giovani che, come dire, vengono fuorviati, no? Vengono portati a credere che l'arte sia una cosa leggerina, che nel giro di un paio d'anni uno fa quattro cose, cinque video, se li inventa così e diventa assolutamente immediatamente un videoartista, no? Cioè, diciamo che quello che è il rischio è che c'è una patente immediata che viene data oggi. Cioè uno per essere un artista, dopo 3 mostre è già un artista e si confonde con chi magari lavora da 30 anni, da 40 anni. C'è una confusione che viene creata apposta, no? Perché chiaramente questo funziona per un discorso mercantile. Poi si abbandona, no? Cioè si vende un po', poi si molla, no? Questi cercano di reggerli quelli che hanno comprato le cose, ma di solito non succede nulla, no? Cioè, crolla tutto nel nulla, no? Ecco, questo è il rischio. Allora, diciamo che quello che sarà l'arte domani, secondo me, sarà fatta da personalità che hanno resistito a questa fascinazione, a queste sirene, no? Un po' come l'uomo Ulisse, no? Che si fa legare al palo, perché è chiaro che io stesso correrei subito in braccio a queste, in questa situazione, no? Sarei felicissimo di farmi corrompere, no? Bisogna farsi legare al palo. Al palo della nave, no? Bisogna far resistenza, ma tu non ce la fai, devi in qualche modo farti legare al palo, cioè devi chiedere legatemi, no? Come diceva Jenny Holz, diceva difendetemi da ciò che voglio, questo è un artista americano, difendetemi da ciò che desidero, cioè fate in modo che io non caschi dentro a questa fascinazione, a questa follia. Ecco, l'arte oggi va in quella direzione. Chi resta, chi resiste, chi ha indifferente con che mezzo, perché può essere anche la fotografia, può essere la video art, perché no? Ma chi resiste a questa fascinazione, a questo versante di fascinazione? Beh, quelli sicuramente saranno domani gli artisti che avranno, come dire, senso, avranno dato un senso. E c'è ancora da dire una cosa, a proposito dell'arte triestina, bisogna pensare che deve sprovincializzarsi. Cosa vuol dire sprovincializzarsi? E questo è un concetto che io ripeto spesso perché magari non è così chiaro. Sprovincializzarsi vuol dire credere in quello che hai in casa, anche se è poco, no? Sprovincializzarsi vuol dire credere negli artisti che hai in casa, portarli fuori, farli vedere, mostrarsi, no? Dire, beh, insomma, Trieste forse ha prodotto qualche artistello, no? Nel passato. Beh, cominciamo a dare visibilità a questi e non vivere invece da provinciali tutto ciò che arriva da fuori, indifferente se arriva anche da Portogruaro, perché già Portogruaro è già una grande città, un grande centro culturale per i triestini, no? Cioè, ti accorgerai, adesso ultimamente vedrai, domani vedrai, saranno sempre mostre di gente che viene da fuori. Non ci servono, facciamo due passi, in un'ora e mezza siamo a Venezia, andiamo a vederci la Biennale ogni 2 anni, vediamo un sacco di arte, andiamo a Milano, andiamo a Bologna, andiamo dove vogliamo, abbiamo un sacco di arte, andiamo a Lubiana, un'ora di macchina, e andiamo a vederci opere d'arte di altra gente. Quello che è importante è che a Trieste venga fatta l'arte triestina, nel bene e nel male, vergognandosi anche, perché non abbiamo forse una grande arte, ma produrre questo. Quando ci sarà questa inversione capiremo che siamo usciti dalla provincia, dal provincialismo, no? E questo è anche quello che io cerco di insegnare, cioè una tenuta rispetto a questa deriva senza domani, perché sappiamo che domani andiamo incontro a un mondo che rischia appunto una globalizzazione con la perdita di ogni locali, cioè cosa può restare, cosa resterà? Le nostre radici, ma non devono diventare il nostro dialetto, questo è il punto, no? Cioè, il rischio è che noi corriamo verso una globalizzazione, gli artisti corrono a guardarsi tutto quello che succede nel mondo, e poi però quando c'è qualcuno che vuole restare qui o comunque vivere qui, vive balbettando un dialetto ormai desueto, no? Fa lo strapaese, fa la canzone dell'osteria, capisci? E non va bene. Questo è il punto. Allora bisogna stare qui, guardare le proprie radici. Io guardo per esempio Venezia, guardo Monaco, guardo Vienna. Queste sono le radici principali, insomma, no? Guardo la cosiddetta Mitteleuropa, ma hanno delle motivazioni precise, no? Se io faccio questa arte che faccio, è perché guardo Klimt, guardo Schiele, guardo von Stuck, per dire, no? Guardo Lieberman, guardo Kokoschka soprattutto, che è uno dei miei punti fondamentali, no? E poi però guardo Francis Bacon, però guardo Robert Rauschenberg, guardo le esperienze più vicine, guardo personaggi che mi interessano, che sono anche contemporanei, no? David Sahl è uno di quelli che io amo profondamente, che sono oltreoceano, ma non, come dire, o questo o quello, oppure, no? Cioè, devo abbandonare qualsiasi radice perché. Bisogna stare un po' attenti, insomma, noi abbiamo da mantenere un contatto con noi stessi, insomma, no? Non è più il tempo dei Racinè, non mi pare, no?